Capitolo quindicesimo. I consigli di un medico. Anni fa giunsi a Dallas, nel Texas, per iniziarvi un corso di conferenze. Era un sabato sera, ricordo, ed ero afflitto da un mal di gola così forte che mi impediva di parlare. Come affrontare il pubblico il lunedì sera? Chiamai un medico che mi prescrisse i rimedi del caso, ma l'indomani mattina stavo ancor peggio. Mi consigliarono allora di rivolgermi al dottor O.M. Marchman. Egli giunse e fece per me quel che l'altro medico aveva giudicato impossibile. Mi mise cioè in condizione di mantenere tutti i miei impegni di conferenziere. Durante la cura il dottor Marchman mi chiese d'onde venissi e quando seppe che abitavo a Filadelfia il viso gli si illuminò. «Davvero!» esclamò. «Lei abita nella capitale medica del mondo. Ogni anno io vi passo 6 settimane per aggiornarmi frequentando corsi speciali». Rimasi sorpreso. Mi trovavo di fronte a un medico molto noto e con vasta clientela, il quale, malgrado i suoi 66 anni, si interessava vivamente ai più moderni metodi scientifici e non esitava a sacrificare parte delle sue vacanze per frequentare corsi di aggiornamento. Frank Taylor, capo dell'ufficio acquisti della General Motors, mi disse un giorno: «Mi piace concludere gli affari con dei ragazzi che si sono presi la briga di studiare a fondo l'articolo che vendono e me ne indicano i vantaggi senza farmi perdere tempo in chiacchiere inutili. Apprezzo i tipi pratici che sanno dimostrarmi come io possa comprare, per l'identica somma, articoli migliori o in quantità maggiore. Tento sempre di favorire i piazzisti veramente onesti, che vedono sia i difetti sia le qualità di ciò che offrono. Con gente simile non si arriva mai a discussioni penose». Nei giorni lontani in cui io lottavo per farmi strada come agente assicuratore, ben 16 produttori lavoravano per la filiale di Filadelfia. 2 di essi riuscivano a realizzare il 70% degli affari ed erano continuamente assediati da noi novellini in cerca di consigli. Forse più di qualsiasi altro, io approfittai della loro generosità e mi resi conto che quei 2 bravissimi venditori erano una vera miniera di informazioni. Un giorno chiesi ad uno di essi da quale fonte ricavava i dati che lo mettevano al corrente di tutto. «Sono abbonato a un bollettino specializzato in questioni commerciali», mi rispose, «e leggo i migliori quotidiani e le migliori riviste». «Ma come puoi avere tempo per tutte queste cose?» «Lo trovo?» Questa risposta mi lasciò mortificato. Poi pensai: se un tipo come John può fare tanto, posso farlo anch'io. In fondo il suo tempo vale molto più del mio. Mi abbonai immediatamente al servizio informazioni che John m'aveva consigliato, pagando il canone e la prima rata mensile. Poco tempo dopo, e proprio grazie a certe notizie procuratemi con quel mezzo, riuscii a concludere un ottimo affare. Ne parlai con un mio collega e gli enumerai i vantaggi che poteva offrire l'abbonamento al bollettino commerciale, ma egli mi rispose che non aveva denari da sprecare sufficienti per permettersi un tal lusso. Il giorno seguente, mentre attraversavo Bond Street, fui quasi investito dalla splendida automobile di quel tale che non poteva permettersi il lusso, $48, di un abbonamento. È vero che qualche anno dopo non poté più permettersi neanche l'automobile. Ho viaggiato per tutti gli Stati Uniti, dando conferenze, frequentando corsi, partecipando a riunioni e congressi, e ho notato che il successo arride soprattutto a chi conosce il proprio mestiere. Billy Rose, nella sua rubrica «Alla ricerca dei ferri di cavallo», scrisse recentemente: «Questa è l'età degli specialisti. Il fascino personale e le buone maniere valgono circa $30 alla settimana. Da quel limite in su, la retribuzione varia a seconda della competenza professionale dell'individuo». E fino a quando è necessario studiare ed imparare? Il dottor Marchman di Dallas, a 66 anni, considerava ancora utile tenersi al corrente. Henry Ford ha detto: «A 20 anni come ad 80, chi cessa di imparare è un vecchio, chi continua ad imparare è giovane. La cosa più importante nella vita è questa: mantenere elastica la mente». Eccovi quindi la seconda regola per conquistare la fiducia del prossimo: conoscere bene il proprio mestiere e sforzarsi di conoscerlo sempre meglio.